Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:05 l'orario della nostra newsline mattutina, mercoledì 26 marzo, e allora apriamola con uno sguardo al tempo per la giornata di oggi e le prossime in vista del weekend. Francesco Pasi dall'AMMA, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, bel tempo ancora, per quanto, come evolverà la situazione?
Sì, bel tempo, diciamo variabilità primaverile anche per oggi mattinata, comunque cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio invece si formano dei rovesci o anche dei brevi temporali, però più probabili sulle province centro-meridionali, quindi per oggi diciamo la zona interna di la piana fiorentina potrebbe essere diciamo risparmiata dai temporali. Le temperature pomeridiane in leggero aumento, a serare 20 gradi, 20 per oggi prevalentemente orientali. Domani invece è un po' più nuvoloso sulle zone interne in mattinata, questo contribuirà diciamo ad avere meno inversione termica, quindi temperature della mattina in aumento, nel pomeriggio qualche schiarita e temperature invece in calo. Per domani sostanzialmente non sono previste precipitazioni se non qualcosa di debole in Appennino.
Questa instabilità ci porterà verso un miglioramento o un peggioramento con le informazioni che abbiamo al momento verso il fine settimana?
Diciamo che sembra continuare così con giornate variabili anche nel weekend, con la possibilità di qualche rovescio, quindi probabilmente manterremo condizioni di instabilità almeno fino al weekend.
Grazie allora Pasi, grazie all'AMMA, che risentiremo domattina con Jimmy e poi in Newsline. Breve pausa e torniamo con voi.
Festa dei camminanti 2025, condividere la terra, la metamorfosi dai margini. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo, 3 giorni con 67 eventi tra camminate, performance teatrali, mostre, laboratori per grandi e piccini. E ancora, concerti, riflessioni in cammino e momenti conviviali a Vico Pisano e nelle vicine Bientina, Calci, Buti, Calcinaia e San Giuliano. Festa dei camminanti, partire dai margini per condividere la terra. Info e programma dettagliato, camminanti.it e info@camminanti.it.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. 11ª edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 30 marzo alle 11 Margherita Augero parla di Libera Nos Amalo di Luigi Meneghello. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS. Aurora di Sera 2025. Al Teatro Aurora di Scandicci, lunedì 31 marzo, Tullio Solenghi porta in scena Pigna Secca e Pigna Verde, uno spettacolo di Emerico Valentinetti. Tullio Solenghi, regista e interprete, dà corpo e voce a Felice Pastorino, protagonista della celebre commedia scritta nel 1957. Inizio 21:15, biglietti, intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Tichettuani, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.it. fi.it.
La città del teatro Cascina. Venerdì 4 aprile alle 21, prima regionale di César Brie in Re Lear è morto a Mosca. In scena la storia dimenticata di Solomon Mikhaels e Benjamin Zuskin, due attori giustiziati dal regime staliniano nel 1948. Il loro sogno? Un teatro d'arte in lingua yiddish fatto di canti, danze e poesia. Spettacolo vincitore premio Theatrical Mass 2023. Giovedì 3 aprile alle 19, incontro aperto al pubblico con l'artista. Per vendita circuito Ticket One, info la città del teatro.it. Controradio.
Alle 8:10 uno sguardo alle principali notizie di oggi. Stavo pensando in apertura di Newsline alla morning routine, no? Che vi raccontava il nostro Jimmy Tranquillo. Ebbene, è evidente che la vostra morning routine siamo noi. Non ne chiedo neanche conferma al nostro numero WhatsApp. Comunque il 342-8104-111 oggi fa particolarmente comodo perché siamo di mercoledì e dunque ci sarà tra poco alle 8:40 Dillo a Controradio e Viola cerca casa. Entrambi gli spazi di informazione e segnalazione anche arrivano anche delle mail corrispettive, ma anche le vostre segnalazioni su WhatsApp e al nostro numero fisso sono accolte, soprattutto durante la trasmissione. Veniamo, dicevamo, alle notizie. L'apertura del Corriere oggi: Autovelox, j'accuse contro Salvini, il decreto ritirato, le associazioni delle vittime della strada dicono non si vuol controllare la velocità, Guarnieri è ambiguo, commenta, non c'è la volontà politica, in calo multe e incidenti a Firenze, l'assessore non è merito del nuovo codice. La fotonotizia invece riguarda una polemica. Abbiamo intervistato ieri proprio l'artista Giovanni De Gara sull'opera che in occasione dell'annunciazione ha posto alla Santissima Annunziata. Ebbene, Fratelli d'Italia va all'attacco, l'arcivescovo difende le porte per i migranti. Una società solidale è una società solida. Così l'arcivescovo Gambelli ha risposto alle polemiche innescate da Fratelli d'Italia sull'installazione artistica Eldorado con le coperte termiche dorate, le stesse usate per proteggere i migranti sulle porte della Basilica della Santissima Annunziata. Un segnale, dice l'arcivescovo, che scuote le coscienze. Non so se le avete già viste, cosa ne pensate? Scriveteci, ma avete sentito anche l'intervista o la potete riascoltare proprio a Giovanni De Gara sul nostro sito controradio.it. Coperte dei migranti sulla Basilica, Fratelli d'Italia attacca l'idea del vescovo, l'apertura della Repubblica di Firenze, Draghi se la prende con la sinistra cittadina, ma l'installazione in Santissima Annunziata è stata voluta da Gambelli, che replica: paure montate da campagne che non conoscono la realtà. Fratelli d'Italia è intervenuto ieri attaccando anche Mondeggi Bene Comune, il percorso avviato con la città metropolitana. Su questo avremo proprio un esponente di Mondeggi in collegamento con noi, ve lo anticipiamo alle 9:20 in Newsline. La cronaca: uccisa a coltellate a Rufina il compagno ai domiciliari, aveva tentato il suicidio, come abbiamo raccontato, il provvedimento disposto nei confronti di Lorenzo Innocenti. E poi il richiamo dalla Repubblica: rogo al poligono, 6 indagati a Prato, una quantità significativa di polveri da sparo lasciata sulle piste del poligono mentre i tiratori premevano il grilletto delle pistole, la mancata pulizia contrariamente a quanto previsto dalle norme. Su tutto questo sentiamo i particolari dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Mancava l'agibilità, la manutenzione non era stata eseguita correttamente, non sono state rispettate le norme antincendio. Tutti i membri del consiglio direttivo della sezione pratese dell'Unione Italiana di Tiro a Segno sono accusati di aver causato l'incendio in cui il 26 luglio scorso al poligono di Galceti morirono Gabriele Paoli e Alessio Lascialfari. L'incendio sarebbe scaturito dalla presenza di polveri da sparo non esplose vicino a una postazione di tiro, in particolare la numero 4. La procura di Prato ha notificato oggi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Gli indagati sono appunto 6, tutti quelli che sono membri del consiglio dell'Unione Italiana di Tiro. In particolare, la procura ha ricostruito che i lapilli incandescenti usciti da una pistola a ricarica automatica usata da un tiratore, il quale poi morì, fecero esplodere le polveri da sparo nelle vicinanze. Dunque le fiamme si erano propagate nella struttura e all'esterno, bruciando la vegetazione. I 6 indagati sono accusati di omicidio colposo plurimo, incendio colposo e incendio boschivo. Secondo gli inquirenti, gli indagati non hanno effettuato correttamente la manutenzione ordinaria della linea di tiro da 50 metri. Inoltre, avrebbero tenuto la struttura accessibile all'attività sportiva nonostante fosse priva di agibilità. Infine, citiamo, non hanno temperato le prescrizioni della sicurezza antincendio e non hanno dotato il poligono della scia antincendio. Dalle perizie risulta infine la presenza diffusa di polveri da sparo su materiali combustibili, in particolare nei box di tiro e su arredi in legno e pannelli fonoassorbenti lungo la linea di tiro, che si incendiarono. Le fiamme causarono danni ad una vastissima porzione di bosco nell'area protetta del Monteferrato.
Dalla Nazione l'apertura: uccisa a Rufina, arrestato il compagno, Innocenti ai domiciliari, in clinica dopo il risveglio a Careggi, il giudice può ammazzare ancora, dissidi in casa, ma per gli inquirenti manca ancora il movente, la sorella della vittima non capiamo il perché l'ha fatto. E poi il richiamo sulle coperte delle polemiche: opera brutta, voi irrispettosi, è una sintesi di virgolettati di un botta e risposta che però vede anche come protagonista l'arcivescovo Gambelli, promotore di questa volontà appunto di coinvolgere l'artista Giovanni De Gara. Ci scrivete al numero WhatsApp: Luca, viste le porte d'oro stamani, bellissime, ce ne fossero di più. In effetti è così, sono veramente suggestive, ma soprattutto sono profonde come messaggio, che richiamano, vi ricordiamo che l'installazione fa parte di Eldorado, nascita di una nazione che abbiamo seguito nei suoi sviluppi, un progetto progetto partito dalla Basilica di San Miniato al Monte nel 2018 e torna appunto a Firenze in Santissima Annunziata dopo aver fatto tappa in moltissime chiese italiane, da Lampedusa a Venezia, da Genova a Palermo, da Parma a Napoli, ma si vede che a Fratelli d'Italia insomma non va giù. Il suo obiettivo, l'obiettivo appunto di Eldorado, è suscitare una riflessione sul tema delle migrazioni e sul desiderio di costruire un mondo diverso e accogliente che apra le porte a tutti, giusto appunto. Ultima segnalazione che vi facciamo, fotonotizia dalla Nazione, si parla di estate, Cascine al massimo, il Visarno salva l'estate, il parco si prepara a brillare con Vasco Rossi, meno delinquenza, più luce, l'assessore Bettarini dice sarà la svolta. Continuiamo a parlare di estate. L'estate 2025 sarà ricordata come quella della nave Guangrong. L'apertura dell'articolo che trovate nelle pagine interne della Nazione. Incubo sulla costa, cargo arenato da due mesi, spettro dell'estate 2025. Dal 28 gennaio la Guangrong è sempre incagliata davanti a Marina di Massa, terminata la bonifica del carburante, rimane da recuperare il carico di pietre. Operazione non facile, si temono tempi lunghi e appunto la stagione balneare si avvicina. Noi andiamo direttamente a Marina di Massa con un esponente del comitato ambientalista Ugo. Salutiamo il nostro ospite Nicola Cavazzuti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Cavazzuti, Ugo in realtà è una rete di soggetti ambientalisti, possiamo dire.
Sì, il comitato Ugo si è costituito un po' di tempo fa per un tema specifico, che era una pineta del nostro litorale che è stata soggetta a una ristrutturazione, chiamiamola così, che ha determinato una cementificazione del territorio, una distruzione di vecchie colonie storiche del primo Novecento, e che ha visto, diciamo, la contrarietà di diversi soggetti, associazioni, ma anche soggetti privati, e si è costituito questo comitato. Poi con l'evoluzione o la involuzione delle storie e delle realtà sul nostro territorio, il comitato si è occupato anche di altre problematiche sempre legate ai temi ambientali e ai temi del territorio, e oggi siamo sul pezzo su questa questione della nave.
Eh sì, insieme ad altre realtà come Lega Ambiente pensiamo, ma dicevamo, saremmo in una fase considerata la fase 3, appunto quella del recupero del carico di pietre e detriti, parliamo di tonnellate di materiale, e poi c'è la questione rimozione della nave, ma tutto questo fa preludere a tempi davvero lunghi. Si è aperto però un dibattito sul territorio che ha più sfaccettature, sicurezza, ambiente. Ci vuol dare un po' il polso della situazione?
Sì, noi abbiamo risollevato, abbiamo tenuto caldo il tema, perché a un certo punto sembra quasi fosse diventata ordinaria amministrazione avere a poche decine di metri dalla spiaggia un relitto di 100 metri, un arenato che era, insomma, impatto paesaggistico non indifferente. E noi abbiamo tenuto il tema caldo, lo abbiamo concentrato più che altro sulla questione ambientale e su quello che può comportare avere appunto tutta la stagione, perché ormai è quasi certo che la stagione estiva del nostro litorale avrà come compagno di viaggio questo mezzo imponente vicino appunto a Lidia, dove normalmente le persone, i turisti fanno il bagno. Se lo potranno fare, perché riteniamo che verrà interdetta una buona parte dell'aria intorno a questo relitto. Quindi abbiamo tenuto a caldo questa cosa e abbiamo organizzato un convegno proprio su questo, e che ha attratto l'interesse di diversi soggetti, perché chiaramente un fatto eccezionale come questo ha risollevato le problematiche del territorio. Uno, la questione dell'erosione sul litorale; due, la questione del porto, del suo ampliamento di Marina di Carrara; tre, la sicurezza del porto. E a questo convegno, a questa discussione che si è aperta in città, ci sono state chiaramente i vari soggetti portatori, diciamo noi, di interessi specifici, che sono interessi economici particolari, che hanno un po' tirato l'acqua al loro mulino, come è logico che sia. Quindi dei balneari della Versilia, che hanno il dente avvelenato contro l'ampliamento del porto, giustificando appunto col fatto che questo ampliamento comporterebbe un'ulteriore erosione delle spiagge, quindi verrebbe compromessa un'attività, un'industria turistica molto fiorente sul litorale. E dall'altra parte le categorie produttive, che invece vedono nell'ampliamento del porto un'opportunità di nuove produzioni, di nuova occupazione e quant'altro. Quindi questo è stato un po' il dibattito che è stato anche generato sui giornali. Noi ci siamo rimasti un po' fuori da queste diatribe particolari e abbiamo invece puntato il dito sulla questione dei beni comuni, perché è chiaro che ci sono le spiagge, ma ci sono anche c'è un territorio che da una parte oggi deve caricarsi una nave che è stato svuotato interamente il contenuto di idrocarburi, quindi almeno questo è stato scongiurato, ma come accennavi tu prima c'è la questione del carico sopra, che è qualcosa ancora di incerto, perché da quanto sappiamo noi è in atto una indagine della procura che ha incaricato ARPAT di fare analisi e di fare indagini su questa cosa. Quindi c'è ancora chiaramente, giustamente, bocche cucite su questo, però insomma, qualcosa c'è sicuramente, questo ci preoccupa. Il TG3 Leonardo, un esponente dell'ISPRA, ha trattato questo argomento nello specifico e ha confermato le nostre preoccupazioni, cioè che quel carico potrebbe essere una mini bomba ecologica per il litorale, visto quello che è calcare, che sono detriti di marmo, e quindi potrebbero compromettere il fondale intorno alla nave, quindi tutto l'ecosistema.
Cavazzone, da quello che ci illustra, davvero i piani sono tantissimi, così come i soggetti coinvolti. Giusto appunto, voi chiedete un momento anche di condivisione con autorità competenti, portuale, capitaneria, la sindaca, insomma. Qui c'è bisogno davvero di un contributo da parte di tutti rispetto ai beni comuni, giusto come appunto sottolineava.
Certo, è una cosa che abbiamo chiesto, di poter avere una regia comune che mettesse insieme un po' tutti i soggetti interessati da questo, anche le associazioni ambientaliste, ma al momento c'è stata rifiutata, anche perché l'allargamento del porto determinerà sicuramente un aumento dei viaggi, dei traffici, e soprattutto determinerà un aumento delle attività croceristiche, perché una parte del porto verrà ampliata in questo senso. Ora sappiamo tutti che le attività croceristiche stanno per essere abbandonate dalle grandi città, da Venezia, Barcellona, altre città spagnole, per l'impatto importante sulla popolazione, ed è questo che a noi preoccupa, anche perché i dati, i documenti sono stati depositati per l'avviamento del porto, confermano le nostre preoccupazioni. Ci sarà un aumento di circa 7 volte dell'inquinamento che i cittadini di Marina di Carrara dovranno sopportare per il traffico croceristico, e noi siamo preoccupati di tutto questo, cosa invece di cui se ne parla ben poco, e quando si parla poco di una cosa noi insomma, ci viene in mente che forse bisogna parlarne.
E la Guanglong da questo punto di vista può essere interpretata come un'occasione, no? Per aver acceso un faro su una dinamica urbanistica che forse merita un'attenzione maggiore, come voi ricordavate. Ci toglie una curiosità in conclusione, perché ci eravamo lasciati l'altra volta sottolineando che la nave si è incagliata a ridosso, comunque davanti proprio a una delle poche spiagge libere del territorio, che presumibilmente verrà interdetta alla balneazione nella prossima stagione. Dunque, come gestire anche questo aspetto?
È chiaro che già le spiagge libere, come ricordavo la volta scorsa, sono poche sul nostro territorio. Queste sono due spiagge libere che sono a ridosso del pontile che è stato distrutto dalla Wanglong, ed è chiaro che come è adesso, in questo momento, la spiaggia lì, le due spiagge libere adiacenti al pontile verranno interdette. Questa interdizione limiterà di molto l'utilizzo di queste spiagge, quindi un ulteriore danno a un'attività che è quella del Lido, che colpirà essenzialmente Marina di Massa. E soprattutto la cosa che ci preoccupa è quando verrà tolta perlomeno il carico da questo punto di vista, perché al momento, ripeto, buffe cucite non si sa nulla. Siamo a meno di un mese da Pasqua, siamo a meno di un mese dalle prenotazioni per il periodo estivo, la prova generale sarà appunto il periodo pasquale, che stanno poi molto vicino ad altre feste importanti, quindi un'occasione anche dal punto di vista turistico, e siamo preoccupati di tutto questo, perché appunto beni comuni, qual è la vivibilità della città, qual è l'inquinamento, sono in questo momento sottovalutati, e noi invece riteniamo che devono essere messi al primo posto in qualsiasi tipo di valutazione.
E per questo ci siamo riaggiornati con lei e continueremo a farlo. Grazie a Nicola Cavazzuti, comitato ambientalista Ugo, per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Il mondo che mi gira intorno è diverso da me. Anna legge ad alta voce il fondo del caffè. E poi mi dice che sta bene qui dov'è. E che mi sogna spesso.
Ti sogno spesso.
Un anno passa in un secondo. Ci sono cose dell'altro mondo in questo qui che come un giratondo.
Chiediamo aggiornamenti invece dall'isola d'Elba sulla prosecuzione delle operazioni di messa in sicurezza finalizzate a disincagliare e rimuovere la nave oceanografica Fugro Mercator andata sugli scogli la notte di sabato 22 marzo. Subacquee, un rimorchiatore, un pontone galleggiante hanno avviato lo svuotamento del carburante, operazione che verrà conclusa proprio nella giornata di oggi, e sono stati posizionati palloni galleggianti per stabilizzare l'assetto della nave. Sono le 8:29 minuti a ridosso del GR di Popolare Network, daremo tra poco la linea a Milano e poi torneremo, mi raggiungerà anche Viola Giacalone per Dillo a Controradio, parleremo di nuove tessere gratuite per far la spesa al mercato delle opportunità di Novoli, ma anche di un caso, Palazzo Vecchio e Musei Civici, la richiesta di togliere i divieti di prenotazione per le scolaresche al mattino, divieti che favoriscono la vendita dei pacchetti turistici, manco a dirlo. E poi in Viola Cerca Casa alle 8:50 vi racconteremo una storia. Vogliamo tornare in Oltrarno, dove si racconta che il mangificio ha superato quelli che sono i negozi di prossimità. C'è stata però una storia di resistenza portata avanti dalla figlia e dalla nipote di Rolando. Parliamo del libraio di Sant'Agostino che è morto nel 2014. Cosa è successo a quella libreria? Ve la racconteremo giusto appunto in Viola Cerca Casa. Rimanete con noi, rimanete su Controradio.
Thank you.
8 e 30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Più di 142.000 palestinesi sono stati costretti a sfollare nella striscia di Gaza negli ultimi 8 giorni da quando Israele ha ricominciato a bombardare. Dalla fine della tregua quasi 1.000 persone sono state uccise. Il blocco dell'ingresso di aiuti poi sta aggravando la situazione umanitaria, spingendo molte persone alla fame. Secondo Medici Senza Frontiere c'è il rischio concreto che il sistema idrico rimasto a Gaza crolli completamente se le scorte di carburante si esauriranno, impedendo alla popolazione della striscia di accedere all'acqua pulita. Intanto l'ufficio del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha detto che le manifestazioni nella striscia di Gaza di ieri sono un grido dei residenti contro le politiche di Hamas, aggiungendo che la soluzione è ripristinare il controllo dell'ANP sulla striscia. Ieri centinaia di persone sono scese in strada nell'enclave contro la guerra e contro proprio Hamas.
Un nuovo attacco russo con droni ha colpito l'Ucraina questa notte, da Mykolaiv a Odessa fino a Kharkiv. Ieri Russia e Ucraina avevano raggiunto un accordo con gli Stati Uniti su una parziale tregua che riguarda solo il Mar Nero e le infrastrutture energetiche. I dettagli dell'accordo e dei tempi di implementazione non sono ancora stati resi noti, ma le due parti si sono già scontrate sulle interpretazioni. Mosca cerca già di manipolare l'intesa, ha detto il presidente ucraino Zelensky, dopo che il Cremlino ha detto che gli accordi potranno entrare in vigore solo dopo il ritiro delle sanzioni contro le banche russe per favorire il commercio internazionale di alimenti e fertilizzanti e ricollegare i circuiti bancari russi allo SWIFT, un'opzione che il presidente statunitense ha già detto che prenderà in considerazione.
Nuovo affondo di Trump contro gli europei, sono dei parassiti da anni, ha detto il presidente americano schierandosi con J.D. Vance. Il vicepresidente aveva usato gli stessi toni di disprezzo nei confronti dei partner europei nella chat in cui sono stati rivelati i piani militari contro gli Houthi dello Yemen. Dello scandalo della chat ha parlato per la prima volta anche Trump. Nessuna informazione classificata è stata condivisa, ha detto il presidente, minimizzando la vicenda. Intanto Vance ha annunciato che venerdì accompagnerà la moglie in visita in Groenlandia, scatenando le reazioni delle autorità locali. Più volte l'attuale amministrazione ha detto infatti di voler annettere agli Stati Uniti il territorio semi-autonomo della Danimarca.
Giorgia Meloni oggi dovrebbe ricevere i vice premier Salvini e Tajani dopo le tensioni sulla linea da tenere in politica estera. Lo scrive Repubblica. La riunione dovrebbe tenersi da remoto per fare il punto prima che Meloni voli a Parigi per il vertice dei volenterosi per l'Ucraina convocato da Macron. Al summit la Presidente del Consiglio ribadirà la linea del governo italiano. Se dovesse esserci l'ok per una missione di peacekeeping in Ucraina, l'unica soluzione è che sia sotto l'ombrello delle Nazioni Unite.
Questa mattina si vota la mozione di sfiducia nei confronti di Carlo Nordio, il ministro della giustizia all'esame della Camera sul caso Al-Masri. Il generale libico liberato e rimpatriato dall'Italia nonostante fosse ricercato per crimini contro l'umanità dalla Corte Penale Internazionale. Scontato l'esito, la maggioranza dovrebbe respingere la mozione presentata dalle opposizioni.
In Corea del Sud un elicottero impegnato nel combattere gli incendi boschivi si è schiantato e il pilota è morto. Migliaia di vigili del fuoco stanno lavorando per cercare di domare le fiamme che hanno già inghiottito migliaia di ettari di bosco, riducendo in cenere anche un antico tempio buddista. Almeno 19 persone sono morte. Il presidente ad interim sudcoreano ha detto che i roghi stanno crescendo in un modo che supera i modelli di previsione esistenti e ha annunciato una piena mobilitazione nazionale, innalzando l'allerta antincendio al massimo livello.
Otto e 34 minuti, è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente ormai risolto si registrano ancora code a tratti tra Chiesinuzzanese e Monte Catini Terme in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece sempre in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Passiamo sulla FIPI lì, anche qui a causa del traffico intenso senso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze nella giornata di oggi, mercoledì 26 marzo, per manifestazione con partenza alle ore 9.30 da Viale Guidoni, arrivo in Piazza Bambine e Bambini di Beslan, possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico locale, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Mondo Divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo. Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 29 marzo alle 17 al Metastasio, La bella addormentata nel bosco non c'è più. Il cuore narrativo della famosa fiaba rimane intatto in questa versione, tranne che nel finale, quando principi e principesse diventano spettatori e spettatrici che, una volta usciti dal teatro, avranno il compito di proteggere il sonno della bella addormentata fino al suo risveglio.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Giava, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 38 minuti, dillo a Controradio, anche proprio l'intenzione di questa sigla fa capire la nostra trasmissione. Ben trovata.
Siamo in missione. Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Per conto degli ascoltatori.
Per conto degli ascoltatori, ovviamente.
Ovviamente, delle ascoltatrici. Ben trovata sì anche a Viola Giacalone, il nostro appuntamento del mercoledì. Partiamo subito da una segnalazione che ricordiamo potete inviarci al numero WhatsApp 342 81 04 111, al numero in diretta 055 73 99 33, e poi c'è anche una mail.
Indirizzo mail, dillo a Controradio, @controradio.it, al quale potete scriverci tutta la settimana.
Così come ha fatto Lucia, la nostra ascoltatrice, che ci ha chiesto: ma è ancora valido il mercato delle opportunità? Se ne possono avere notizie? E noi abbiamo cercato un ospite che potesse risponderci.
Allora abbiamo con noi Lorenzo Magherini, il Project Manager Coordinamento Misericordie Fiorentine. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a tutti e grazie insomma per il tempo che ci state dedicando.
Grazie. Iniziamo subito col parlare di cos'è il mercato delle opportunità, per chi non lo sa.
Allora, il mercato delle opportunità si trova intanto all'interno del complesso Mercafir di Annovoli. È nato insomma qualche stagione fa su iniziativa insomma sempre della stessa Mercafir, per dare una seconda opportunità a frutta e verdura che durante le contrattazioni notturne non rimaneva invenduta. Fondamentalmente tutto ciò che nella notte, tutti i movimenti della notte all'interno del mercato, poi dopo si traducono in quelli che sono diciamo la frutta e verdura dei mercati rionali, però non è detto che venga venduto tutto, e quindi la seconda chance, la seconda opportunità viene data proprio mettendo a disposizione del pubblico, agli stessi prezzi fondamentalmente delle contrattazioni, diciamo così, il martedì e il venerdì dalle 12.30 alle 19.00, e sempre proprio all'interno della Mercafir. Quindi è proprio uno spazio dove, come se fosse proprio un mercato, ecco, con le stesse peculiarità, ecco. con dei prezzi, io direi proprio, insomma, super convenienti. Si parla di un 20-30% almeno meno rispetto alla, anche alla grande distribuzione.
Ecco, infatti nel 2024 è stato abbastanza un successo, no? Si sono emesse 1200 tessere, servendo in totale 35.000 persone.
Sì, esatto. È un dato anche in costante crescita, che da un punto di vista sociale può rappresentare anche un campanello d'allarme, no? Perché è sintomo del fatto che magari le persone cercano anche queste proprio opportunità proprio per motivi anche economici, no? Dall'altro invece è un bene, da un mio punto di vista, che ci siano iniziative di questo tipo, perché proprio intanto per la lotta allo spreco, no?
Certo.
Poi anche per avere una varietà, per permettere alle persone di avere anche una varietà di alimentazione accessibile, diciamo, anche
incontrano insomma bisogni, esigenze e anche stimoli in termini di sostenibilità e di sostegno diversi, quindi è un'iniziativa che ha più facce all'interno appunto del percorso che lei ci raccontava. Ma ci sono delle novità, dei cambiamenti, cosa possiamo dire in termini di servizio per rispondere alla nostra ascoltatrice?
Sì, allora, assolutamente. Intanto è un'iniziativa fatta in collaborazione con la Mercafir, perché le tessere di accesso sono erogate, gestite proprio da Mercafir, e quindi noi cerchiamo di fare delle campagne proprio di sensibilizzazione e anche proprio di diffusione di questa cosa, chiedendo proprio a Mercafir alcune tessere gratuite. In questo caso durano 2 mesi sui nostri social, sul Mercato dell'Opportunità a Firenze, su Facebook o su Instagram potete trovare il link, il modulo da compilare, e poi dopo la tessera viene generata proprio all'ingresso per accedere per 2 mesi gratuitamente. Poi dopo, se si vuole rinnovare, dura 365 giorni e il costo è di 15 euro.
Magherini, a proposito della tessera ci arriva proprio un messaggio al 342 8104 111.
Sì, ci chiedono giusto appunto se quanto costa farla e se è annuale.
Allora, annuale sì, 365 giorni, quindi proprio dalla data di emissione, e costa 15 euro. Diciamo, tengo a precisare che proprio è l'accesso alla Mercafir che ha il costo, quindi proprio all'interno di questa iniziativa, diciamo di queste 2 giornate, c'è anche la stessa cosa che riguarda la parte del pesce, quindi c'è anche un piccolo mercato del pesce non gestito da noi, che però io dico è anche interessante come da vedere. Quindi con questa tessera si può accedere alle aree del mercato interno, quindi proprio della Mercafir, dove c'è anche questa seconda opportunità. Questo
desta molto interesse, questa iniziativa. Lo avevamo già sondato l'anno scorso, ma lo confermiamo anche quest'anno, perché arrivano domande interessate in termini proprio di funzionalità.
Cristina ci chiede: desideravo sapere se i prodotti possono essere acquistati sfusi o necessariamente a cassetta.
Allora, necessariamente a cassetta. Faccio degli esempi un po' velocissimi: pomodoro ciliegino 6 kg a 5 euro, le zucchine fiore 4 kg 4 euro, peperoni 4 kg 4 euro,
mamma
carciofi
mia,
30
Magherini,
pezzi.
Mi ha voglia di lasciare il microfono e venire lì.
Così. È chiaro, allora, una cosa si può dire: si può venire in più persone, poi dopo io vedo anche le persone che poi all'uscita se le dividono, quindi, oppure anche all'interno del proprio palazzo, quindi una persona, un volenteroso, no? Dice, fa la spesa per tutti, ecco, insomma, queste sono le varie
possibilità.
E allora
ci lasciamo con un'ultima domanda che ci arriva: quali sono gli orari di apertura?
Martedì e venerdì dalle 12:30 alle 19:00. La tessera si può fare anche sul momento, proprio all'accesso alla sbarra, quindi se uno non è munito può farla in ogni caso, e soprattutto insomma in questo periodo, in questi mesi sfruttate la promozione, diciamo la gratuità della tessera, giusto per vedere anche, no, com'è proprio la situazione e che tipo di prodotti che ci sono.
Tutte informazioni che ritroverete anche a corredo del podcast Dillo a Controradio. Grazie a Lorenzo Magherini per Misericordie Fiorentine, grazie per tutte queste informazioni, buon lavoro.
Grazie.
Arrivederci, grazie a tutti.
Viola, l'abbiamo capito, noi dopo il GR delle 12.45, visto che apre alle 12.30, abbandoniamo
lì
la radio e andiamo
siamo
lì. Ma a parte gli scherzi, l'iniziativa meritava di essere affrontata, descritta, spiegata, perché in questi due mesi c'è questa ulteriore opportunità della tessera gratuita. Arrivano segnalazioni al nostro numero WhatsApp, arriva anche un sonoro. Se dovete far sonori, chiamate in diretta però allo 0557399933. È una delle poche occasioni, quella di Dillo a Controradio, in cui si riattiva il numero in diretta, così in disuso dopo la gestione pandemica, tutti a fare WhatsApp sonori, insomma torniamo alle vecchie e buone maniere, come vorremmo, nelle nostre intenzioni. Comunque questo sonoro lo mandiamo in onda, sentiamo cosa ci dicono.
Ciao a tutti ragazzi, allora qui ho sbagliato un messaggio, vabbè lo ripeto. Allora, c'è un periodo, sto frequentando purtroppo il Meyer. Allora, quando vado o torno mi sono accorto che c'è 5 passi pedonali dove sono un po' illuminati ma non abbastanza. Io ho notato che la sera purtroppo è un posto che si va di corsa, si esce di corsa, siamo stanchi, abbiamo frequentato i nostri parenti, amici, e per me dovrebbe essere illuminati in maniera più marcata. Sono 5. E dal Careggi, dove c'è diciamo la fermata della tranvia, fino al Meyer. Ecco, questo è il mio messaggio per tutti
grazie.
Voi.
Sì, abbiamo capito ed è una segnalazione molto molto importante.
Sì, non è nemmeno la prima volta che ci viene segnalato disagio, diciamo, riguardo ai parcheggi intorno a Meyer, Careggi, quindi prendiamo in carico.
Sì, da un lato appunto c'è la sofferenza per quanto riguarda la sosta, qui si parla di poca illuminazione, effettivamente i passaggi pedonali, e poi dice bene il nostro ascoltatore, quando vai via, no, in fascia serale, sei stato a trovare i familiari, sei stanco perché magari è tanto il tempo che hai passato lì, essere illuminato come attraversamento pedonale sarebbe il minimo per dare un sostegno poi al ritorno a casa. Allora, sono le 8:47 minuti, cambiamo argomento, cambiamo segnalazione. C'era stata rivolta più volte questa segnalazione che riguarda le scolaresche, alle quali di fatto sarebbe impedita la prenotazione al mattino per quanto riguarda i musei civici. Perché? Perché viene favorita nell'intenzione la vendita dei pacchetti turistici. Ora questo capite bene che non ci può andar bene, ma non penso neanche agli amici dei musei. Noi abbiamo la storica dell'arte Cecilia Bettini in collegamento con noi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Ci vuole illustrare un po' la situazione e il disagio, anche la privazione di un servizio che comunque in una fascia importante come quella mattutina penalizza le scolaresche appunto?
Sì, assolutamente, io mi faccio portavoce di quelle che sono le richieste e anche le situazioni di difficoltà in cui si trovano molte delle scuole dell'area metropolitana che si rivolgono all'associazione appunto Amici dei Musei Fiorentini Didattica per svolgere un percorso di visita guidata all'interno dei musei civici. La difficoltà principale consiste nel fatto che le prenotazioni che vengono riservate ai gruppi scolastici con una didattica propria, diciamo, sono pochissime nell'arco della mattinata e in orari che di fatto non sono fruibili, sfruttabili dalla maggior parte delle classi. Una classe dell'area metropolitana può provenire da Scandicci, così come da Campi Bisenzio, non necessariamente dal centro storico. Quindi ci sono tempi tecnici per raggiungere i vari musei che non si mettono in linea con quelle che sono le fasce prenotabili. Una scuola non può essere alle 9 provenendo da Campi a Palazzo Vecchio piuttosto che negli altri musei civici, e lo stesso le fasce riservate dopo le 9:30 saltano alle 12:30, 12:45, quindi in pieno orario mensa per la maggior parte delle scuole. La fascia prenotabile pomeridiana alle 17 è completamente fuori dall'orario scolastico.
Certo, evidentemente.
Ecco, quindi possiamo dire che queste disposizioni disincentivano le scolaresche, poi le scuole, a venire nei musei civici, più che limitare ovviamente.
Allora, considerando che poi oltre al problema di come trovare il mezzo, raggiungere il museo, ci sono molte anche burocrazie interne alla scuola, per cui gli insegnanti devono essere sempre il numero corrispondente con gli studenti, i bambini certificati devono avere un accompagnatore dedicato, quindi è molto difficile riuscire a far coincidere tutte queste necessità che la scuola ha, e di fatto molti rinunciano a questo tipo di esperienza.
E allora Bettini, siccome l'assessore Bettarini, l'assessore alla cultura, ha dato la propria disponibilità di incontrare l'Associazione degli Amici dei Musei Fiorentini Didattica e ascoltare le loro richieste per rendere maggiormente accessibili i musei cittadini, musei civici o comunque quelli presenti in città, ci riaggiorneremo. Intanto abbiamo aperto, diciamo, la pratica con lei. Grazie. E poi ci risentiremo.
Benissimo.
Grazie
mille, speriamo buone nuove. Grazie. We drop them on the eye till you want it. Big sauna, bad sauna. Big sauna, bad sauna. Sting! When my sound play big tunes, light is in the air. The vibes up in the street, and that's just how it feels when reggae music plays. The music is sweet, yeah. Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah. Select a big junior for me. Le 8:51, passiamo alla nostra finestra sul mondo dell'abitare a Firenze.
Una finestra sulla
crisi dell'abitare a Firenze.
Una finestra in casa che guarda la città.
Esatto, si parla di Viola Cerca Casa. Vi ricordo subito l'indirizzo mail al quale potete scriverci: violacercacasa@controradio.it, per raccontarci le vostre storie. Oggi ne abbiamo una in Oltrarno, andiamo nel quartiere di Santo Spirito, storicamente quartiere artigiano e di piccole attività commerciali, che è stato definito anche il quartiere più cool del mondo, non so se vi ricordo da,
con tutti i pro e contro,
da Lonely Planet, con tutti i pro e i contro, che negli ultimi anni è cambiato radicalmente, crescente presenza turistica alimentata anche dal grande numero ovviamente di appartamenti destinati a locazioni brevi, ha trasformato la vita di quartiere, che è ciò che lo rendeva in un certo senso caratteristico, riducendo poi di conseguenza tutte quelle attività tradizionali come negozi di frutta, piccoli artigiani, e la zona ora è diventata quello che viene definito un mangificio.
Ecco, nel giusto,
senso,
appunto,
i ristoranti superano, sì, di gran lunga tutte le altre attività e, come dicevamo, hanno chiuso diverse attività storiche.
Sant'Agostino, il sorpasso del mangificio, un altro locale al posto della mesticheria, questo era un titolo dei giorni scorsi dal Corriere, in cui si passava un po' in rassegna questa via Sant'Agostino, ristoranti, trattorie, mini market, kebab, i negozi rimasti adattano le vendite per non soccombere, citando l'ultimo caso della mesticheria Brogi, chiusa un anno fa, che adesso è cantierizzata in vista di un ennesimo luogo di ristorazione. Ma c'è chi ha resistito a tutto questo. Facciamo un passo indietro e vogliamo raccontare la storia della libreria di Rolando, e lo facciamo con la nipote Chiara. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte.
Chiara, ricordiamo chi era Rolando e cosa rappresentava la sua libreria, appunto, in quella via.
Sì, Rolando Ugolini era il libraio, appunto, di via Sant'Agostino al 42 Rosso. E la sua storia come libraio è iniziata nel 47, quando vinse, la leggenda vuole che vinse il Barroccio, perché ancora non si parlava del fondo, a una partita di biliardo. Non si sa cosa mise in palio lui, non lo vogliamo forse neanche sapere.
Queste sono le storie davvero della Sanfrediano di una volta, quasi alla Pratolini,
sì,
diciamo.
Mm. Assolutamente, assolutamente, ed è una storia vera comunque, ora ormai è diventata leggenda, però è la storia, perché comunque mia madre e mia zia, che sono le figlie, la conoscono bene in casa, quindi insomma è una notizia di prima mano, mettiamola così. E, quindi venne vinto questo Barroccio, poi il nonno dopo qualche anno comprò il fondo e da quel momento lui è diventato un punto di riferimento per il quartiere, ma forse anche per la città, in un momento in cui la città era molto più collegata rispetto a ora, non c'erano non c'era la dispersione che c'è adesso, e fino a pochi mesi prima di morire lui è rimasto nella sua bottega a svolgere il suo ruolo di libraio ma anche di custode della strada. Infatti negli ultimi anni lui veniva raccontato come quel signore che sta sempre fuori seduto sulla sua seggiolina, perché effettivamente lui negli ultimi anni stava seduto fuori, un po' perché insomma il peso degli anni lo costringevano a stare seduto, un po' perché dentro non c'entrava più per la quantità di libri che c'erano. E quindi la sua bottega è stato sicuramente un luogo storico, un esercizio commerciale molto importante, ma mi verrebbe da dire anche un punto di ritrovo, ha avuto anche un ruolo sociale molto forte la bottega di Rolando, perché era un luogo dove le persone si incontravano.
Quanti anni avevi quando tuo nonno è scomparso?
Io ne avevo 23 e a 22 ho iniziato ad aiutarlo, perché il nonno mi ha concesso di aiutarlo a quel punto, che lui aveva 91 anni, quindi insomma ha consentito a un aiuto esterno, e quindi io sono stato un anno con lui, poi lui è venuto a mancare e a quel punto io avevo 23 anni, quindi ero giovane e via.
Ecco Chiara, te lanciasti un appello, no? In quel momento, penso fosse il 2014, dicendo adesso più che mai abbiamo bisogno di tutti voi per tenere vivo il lavoro e il ricordo della libreria. Cos'è successo da quel momento?
È un nostro grandissimo sogno, perché non era soltanto mio ma era anche della mia famiglia, era riuscire a portare avanti l'attività del nonno e l'attività della libreria. Ovviamente non era facile, lo sapevamo, io ero anche molto giovane, e quindi sì, provai a cercare attraverso bandi, scrissi anche una mail all'amministrazione per sapere se potevo essere ricevuta, per capire quali potevano essere i sussidi, gli aiuti per aiutare una ragazza molto molto giovane e anche inesperta nelle dinamiche, diciamo, commerciali, di scrittura di bandi, di tutte queste dinamiche. Ora sarebbe tutto un altro panorama.
Sì, hai ragione, molto probabilmente appunto c'è un'abitudine adesso, no, all'uso di questi strumenti, che senz'altro allora non era così consueta, comunque un'occasione diciamo persa per la città in quel momento. Però perché raccontiamo, è stata comunque una volontà di resistenza da parte tua e di tua mamma, perché voi avete resistito al cedere quel fondo ad un uso appunto di ristorazione.
Sì, nel momento in cui ci siamo resi conto che non era forse il periodo giusto per portare avanti la libreria del nonno, e ovviamente la mia madre e mia zia sono passate a cercare di dare in affitto il fondo, e il fondo è rimasto sfitto un anno, perché le prime offerte ricevute sono state tutte da parte di imprenditori che volevano aprirci fast food, perché poi si parla di un fondo molto piccino, quindi non sarebbe stato adatto neanche ad un ristorante. Si parlava quindi di un fondo che doveva dare del cibo per strada, che poi sarebbe stato mangiato altrove, e quindi l'ennesimo luogo che crea un turismo mordi e fuggi, ecco. E non avendo ricevuto inizialmente proposte diverse, è stato deciso di attendere, nonostante insomma ci fosse bisogno comunque in famiglia nostra di un piccolo ingresso dall'affitto del fondo. Però non ce la siamo sentita, essendo una famiglia nata e cresciuta in quel quartiere, di collaborare alla rovina di quelle strade.
Questo è un messaggio importante, Viola, che spesso sottolineiamo e cerchiamo anche di trovare in Viola Cerca Casa. Sì la politica, sì l'amministrazione, sì tutto quello che deve essere una visione di città sul fronte istituzionale, ma ci vuole anche un intervento, sì, anche una presa di coscienza, una responsabilizzazione dei soggetti, che siano i proprietari di immobili, che siano i proprietari di fondi, in qualche modo è un messaggio che anche voi avete voluto dare.
Sicuramente, perché sarebbe stato immensamente più semplice sotto tanti punti di vista prendere la prima offerta e senza stare a indagare troppo e accettarla. Invece abbiamo deciso di attendere e poi per fortuna è arrivata la proposta di quelli che sono a tutt'oggi gli affittuari del fondo, che è un parrucchiere, e quindi siamo riuscite a raggiungere l'obiettivo che volevamo, quindi sì, affittarlo, rinunciare a tenere aperta la bottega del nonno come libreria, però comunque dare al quartiere un luogo che fosse quotidiano e per chi lo abita.
Quindi una scelta da proprietarie, una scelta, cioè una responsabilità come proprietarie di un fondo in Santo Spirito, ma anche come abitanti di Santo Spirito. Infatti sono tanti i residenti in questo momento che lamentano un peggioramento, no, delle condizioni della vita nel quartiere, una sorta di venezizzazione. Se
possiamo forzare il termine.
Forzare il termine.
Penso che l'argomento sia molto complesso, perché è un discorso che si porta dietro tante altre questioni, a partire dai prezzi degli affitti, quanto cittadini possano effettivamente permettersi di vivere nel proprio centro storico, e quindi a quel punto a cosa servono i negozi per i cittadini se non ci sono più cittadini, e così via. Però esatto, sono d'accordo sul pensare che ci sia bisogno di fare un discorso corale su questo argomento, quindi da parte dell'amministrazione, da parte dei cittadini, e perché no magari confrontarsi anche con realtà fuori da Firenze, perché comunque un problema globale, non è soltanto un problema fiorentino questo del turismo di massa e del cambio delle città storiche.
Chiara, grazie davvero per la tua testimonianza. Ti salutiamo con un messaggio che ci è arrivato. Rolando, un mito diventato leggenda grazie alla nipote e alle figlie Anna e Paola, persone speciali, degne eredi del testamento morale e culturale di Rolando Ugolini. Insomma, un messaggio migliore non poteva concludere questa finestra che abbiamo voluto aprire, di memoria ma anche di fortissima attualità. Grazie per essere stata con noi.
Grazie Chiara.
Grazie a voi, grazie mille di cuore.
E siamo in conclusione, quindi a flash, proprio a notizie d'agenzia, due notizie che tu hai scovato in questi giorni, Viola, rispetto all'abitare.
Allora, il nostro mini notiziario: il Comune di Firenze ha destinato 6 milioni di euro per ristrutturare 230 alloggi popolari sfitti e bisognosi di interventi, parte di un piano triennale da 20 milioni. Quindi una buona notizia, questa prima tranche di finanziamenti è stata proposta dall'assessore alla casa Nicola Paoleso e fa parte di un programma per la manutenzione straordinaria degli appartamenti che non ricevono finanziamenti statali per la ristrutturazione. L'obiettivo è quello di rendere rapidamente disponibili questi alloggi per chi è in graduatoria. Un'altra notizia un po' meno positiva, o comunque diametralmente opposta: un palazzo dell'Arcone in Piazza della Repubblica è ora in fase di ristrutturazione, verrà trasformato in 21 appartamenti di lusso che dovrebbero essere pronti entro giugno. Si parla di prezzi da capogiro, costi che variano tra 11.000 e 20.000 euro al metro quadrato. Un bilocale di 60 metri quadri potrà costare 650.000 euro.
Tremano i polsi, ma noi non temiamo di rimanere su questi argomenti, raccontarli, recuperarli, approfondirli e anche in qualche modo cercare altre soluzioni ed altre vie anche per l'abitare. Dillo a Controradio, Viola Cerca Casa torneranno mercoledì prossimo, voi inviateci le vostre segnalazioni, cercheremo di trovare una risposta. Adesso rimanete in Newsline, perché tra poco torneremo a parlare del caldissimo tema delle api a Giannutri.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Pensavo peccioli. Mentre la realtà si trasforma, per un weekend ci fermiamo ad osservarla e cerchiamo di capirla. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo torna la kermesse a cura di Luca Sofri, con incontri e presentazioni per guardare le cose del mondo e dare nuove chiavi di lettura della contemporaneità. Ospiti Gianrico Carofiglio, Camilla Rasnovic, Lorenzo Mattotti, Beppe Severmini, Francesco Piccolo, Michele Serra, Fabio Genovesi, Serena Dandini, Francesco Costa e tanti altri. Programma completo su pensavopeccioli.it.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo. Beh, ditelo che non vedete l'ora di partire. Control.
Le 9.05, bentrovati per questa seconda parte della newsline di questa mattina che riparte da Giannuti e dalle Api. Perché? Perché all'inizio della settimana abbiamo realizzato una intervista in merito ad una ricerca dell'Università di Pisa e di Firenze che ipotizzava, senza aggiungere però a certezze, che la presenza di api mellifere riuscisse a mettere a rischio la presenza di api selvatiche, di altri impollinatori selvatici. Da questa ricerca fatta a Giannutri, che è nata da una tesi di laurea sul declino degli impollinatori selvatici, ne è derivato che il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha deciso di non confermare le autorizzazioni per condurre l'apicoltura sull'isola di Giannutri, generando un grave danno per gli apicoltori già in enorme difficoltà a causa di mille problemi, tra cui il clima. Saluto e ringrazio subito l'apicoltore, il presidente dell'ARPAT, l'Associazione Regionale dei Produttori Apistici Toscani, Duccio Pradella. Buongiorno Duccio, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Duccio è una voce nota ai nostri ascoltatori, conduce un'azienda apistica con più di 300 alveari, il nomadismo apistico, l'isola d'Elba e altre questioni estremamente importanti. Allora, Duccio, iniziamo ascoltando un attimo un brevissimo estratto, dura 1 minuto e 25 secondi, della voce di Leonardo D'Apporto, il docente di zoologia, referente scientifico UNIFI della ricerca pubblicata su Current Biology. Sentiamolo.
Noi sul fatto che nel momento in cui le api erano chiuse negli apiari, le altre api, le api selvatiche, si nutrivano meglio, avevano un foraggiamento migliore, su questo noi non abbiamo dubbio perché abbiamo fatto un esperimento manipolativo. Sul fatto che nel tempo poi abbiamo osservato un declino delle api selvatiche, noi non possiamo essere chiaramente certi che la causa sia l'ape da miele. Perché? Perché si tratta di un dato correlativo in questo caso, cioè quando si dice che la correlazione non è causazione, no? Però è evidente che nel momento in cui noi vediamo che l'ape da miele, nel momento in cui è temporaneamente rimossa dall'isola, causa un miglioramento importante nel foraggiamento delle api selvatiche e che parallelamente vi è un declino, noi ci poniamo subito la domanda che effettivamente non sia stata l'ape da miele uno dei fattori importanti nel produrre questo declino. Il parco chiaramente, anche sotto una visione cautelativa, a questo punto ha deciso di non rinnovare i permessi per mantenere le api da miele sull'isola.
Il messaggio che è una battaglia contro l'ape da miele, assolutamente, tutto dipende dal contesto. In alcuni casi può essere un problema, nella maggior parte dei casi non lo è affatto ed è un insetto utile e importante. Questo è il messaggio a cui noi teniamo molto.
E anche considerare il fatto che Giannutri è un'isola molto piccola e quindi le popolazioni sull'isola sono molto fragili e quindi si tratta di qualcosa che non è necessariamente replicabile sulla terraferma.
Saluto e ringrazio anche Paola Bidin, che è la titolare dell'azienda La Pollinosa, l'azienda che ha ricevuto il diniego a portare gli alveari a Giannutri e ha presentato ricorso al TAR. Buongiorno Paola, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi.
Prima di entrare nel merito di questa ricerca, Duccio Perdella, un flash su quello che è il mondo di apicoltori in Toscana.
Allora sì, bisogna sapere che in Toscana ci sono circa 7.000 apicoltori che detengono più di 100.000 alveari e che l'attività di apicoltura è riconosciuta estremamente importante da una legge nazionale, la 313, che riporta, io riporto testualmente quello che c'è scritto, l'apicoltura è un'attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Impegna, tra l'altro, la legge, gli enti pubblici a sfavorire la presenza degli alveari sul territorio. Io purtroppo ho paura che questa ricerca invece stia diffondendo un messaggio sbagliato. I ricercatori, è vero, hanno detto quello che ci hai fatto ascoltare, però hanno lanciato il messaggio che arriva un altro, che le api causano dei problemi, tanto che hanno suggerito loro al parco di non permettere più di portare le api sull'isola dei Giannuzzi. Noi crediamo che questo non sia il messaggio corretto. Le api, l'attività degli apicoltori insieme all'attività degli insetti impollinatori portano un beneficio all'ambiente.
Volevo sentire Paola Bidin su questo, a proposito dell'importanza di portare le api sull'isola di Giannutri, anche perché lei, mi corregga se sbaglio, oltre ad operare in regime di biologico, cosa complicatissima peraltro per gli apicoltori, fa anche selezione con un numero di apiari estremamente ridotto, se ho capito bene. Ma perché è importante poter portare le api sull'isola di Giannutri, Paola?
Ma sì, noi siamo un'azienda biologica che da alcuni anni, ormai più di una decina d'anni, ha attivato all'interno della propria azienda un progetto di selezione e Giannutri è stata scelta non a caso perché è un sito preziosissimo non solo per la nostra azienda ma per l'apicoltura in generale, perché ha delle caratteristiche di isolamento e la mancanza da alcuni anni di alveari che la rendono uno dei siti, pochissimi siti in Italia in cui è possibile che le api si accoppino e si riproducano, le regine vergini con i maschi, selezionati ovviamente dal nostro lavoro, in tranquillità senza che ci siano maschi esterni, perché l'accoppiamento delle api regine avviene in volo. E questo lavoro utile, almeno gli obiettivi del nostro lavoro sono quelli di accelerare, no, questo processo che naturalmente richiederebbe tantissimi anni di miglioramento appunto della capacità delle api di resistere e adattarsi bene a quelli che vediamo ormai tutti i giorni, sono i cambiamenti climatici e anche le principali patologie. Okay. Quindi diciamo che è importante anche che chi gestisce questi siti, il parco in questo caso, abbia la consapevolezza che ha una responsabilità anche nei confronti di quello che è il valore di questi posti, e sono veramente rarissimi.
Diamo per scontata la buona fede e l'operato scientifico dei ricercatori, ma questa vicenda ha qualcosa che non torna. Prima di tutto perché le api vengono trattate come una specie aliena Giannutri, e questo è un falso storico su cui non ci soffermiamo nemmeno. Però, tralasciando gli aspetti più tecnici di Duccio Perdella, quali sono le altre criticità dello studio e quali sono le criticità anche di quel territorio?
Allora, io penso che lo studio non sia uno studio completo. Noi sottolineiamo come non siano stati considerati dei fattori importanti, anzi direi importantissimi. È bene che si sappia che ogni anno il Parco dell'Arcipelago Toscano autorizza la ditta privata ad eseguire trattamenti anti-zanzara e con una jeep sul quale c'è un nebulizzatore, vengano atomizzati, diffusi soprattutto intorno al centro abitato, prodotti insetticidi molto tossici e con, tra l'altro, un'azione prolungata. È bene sapere che il centro abitato di Giannutri è nella zona centrale dell'isola, occupa circa un quarto della superficie dell'isola, tra l'altro siamo in un ambiente in cui spesso c'è vento.
Quindi siamo in una situazione un po' singolare, cioè si dice no alle api e si autorizzano trattamenti che sicuramente possono avere un impatto forte e sicuramente va analizzato, e i ricercatori ne sono consapevoli di questo.
Il problema è, come dire, si tratta di trattamenti chimici, e questa è una cosa grave. Poi la questione riguarda anche probabilmente l'intensività, no? Cioè, se ci fosse stato, come dire, una presenza intensiva con centinaia di apiari, di cose, non ci sembra questo il caso. Tra le altre cose, Paola, vengono valutati gli effetti climatici in questa ricerca?
Allora, noi sicuramente il numero di alveari è molto, molto ridotto, e sono 18 alveari, ma la nostra disponibilità era ed è quella comunque di portare un numero anche inferiore. Noi possiamo fare il nostro lavoro con un numero anche inferiore, quindi che si possa ben armonizzare. Ma sì, allora, io credo che questa ricerca abbia considerato dei dati meteo singoli nelle giornate in cui hanno fatto i loro rilevamenti, ma il trend generale che vediamo parla degli ultimi anni, non come di anni normali, no? Abbiamo i dati LAM che ci dicono che invece la situazione è di tutt'altro genere. La regione addirittura negli ultimi anni ha riconosciuto agli apicoltori degli indennizzi per eventi estremi di calamità. Ci sono degli studi ci raccontano che i bombi, che sono una delle specie che sono state studiate su Giannutri, in questo momento, in questi anni, stanno alzando la quota in montagna, no, in cui loro sono presenti, proprio perché è un modo per fuggire al surriscaldamento e adattarsi a condizioni climatiche diverse. Ahimè, i bombi di Giannutri non hanno nessuno scampo in questo caso.
Singolare la situazione, come dire, di un parco che dice no alle api, mentre l'Europa, l'Italia, la regione toscana sostengono le api, gli apicoltori, che è una cosa su cui ci stiamo battendo da anni in maniera strenua per la questione della biodiversità, dell'impollinazione, di altre cose del genere. Un'ultima battuta, Duccio Perdella, riguarda il fatto che, come dire, la questione è molto seria e importante. C'è chi si scrive che l'avremmo dovuto invitare anche i ricercatori, cosa che abbiamo fatto già lunedì. Torneremo su questo argomento anche cercando la presidenza del parco, cercando l'assessore regionale all'agricoltura, quindi una enorme pluralità su questo tema, come è nostro costume fare. Però sicuramente gli apicoltori a chi usa pesticidi eccetera danno noia, hanno dato noia, quindi vabbè, questa può sembrare dietrologia. Però un'ultima battuta a chiudere, Duccio.
Sì, no, io voglio sottolineare come gli apicoltori, quelli che rappresento io, ma insomma tutto il mondo apistico, tutte le associazioni vogliono la ricerca, vogliono essere però considerati attori della ricerca. Quando si parla di api e di impollinatori, noi vogliamo essere coinvolti, perché siamo convinti che possiamo portare un contributo nel rispetto delle competenze, veramente. Quindi io invito i ricercatori, il professor D'Apporto, il dottor Cini, il presidente del parco, a accettare la nostra collaborazione, accettare il confronto. Hanno i contatti. Io sono convinto che nell'arcipelago toscano, a Giannutri, le api possano convivere con gli impollinatori selvatici insieme, non creiamo contrapposizioni.
Anche perché creare contrapposizioni in una situazione che è veramente drammatica per quello che riguarda le api e gli apicoltori in questo momento, veramente è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Duccio Perdella, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie anche a Paola Bidin. Raccogliamo l'invito di Duccio Perdella ad un confronto plurale su questo tema. Restate con noi, perché tra poco torniamo a Mondeggi, perché a Mondeggi ci sono notizie importanti che vogliamo raccontarvi. Le 9.20, spostiamoci adesso a parlare di Mondeggi, perché la sindaca Sara Funaro ha incontrato una delegazione del comitato di Mondeggi Bene Comune. Stiamo parlando del percorso verso il riconoscimento dell'esperienza di un'occupazione che dura da oltre 10 anni, e questo processo che noi abbiamo raccontato anche con un podcast, a un certo punto si era arenato. Invece adesso che cosa sta accadendo? Martina Martignoni, Mondeggi Bene Comune, la sentiamo tra poco, ci racconta questa storia che sta prendendo una piega interessante rispetto a quanto accaduto in questi anni.
Alle 9.21 vogliamo darvi aggiornamenti anche su un percorso che finalmente, dopo un'attesa importante, è stato avviato. Stiamo parlando del futuro di Mondeggi Bene Comune. Lo facciamo con Martina Martignoni di Mondeggi, ben trovata.
Ciao, buongiorno.
Raffaele, abbiamo raccontato anche in diretta con appunto Mondeggi Bene Comune dell'importanza di un percorso che doveva essere avviato con la città metropolitana per il riconoscimento di questa esperienza.
Sì.
E di fatto l'incontro c'è stato, ovvero Martina, ci confermi che voi avete incontrato sia la sindaca della città metropolitana Funaro che il sindaco di Bagno a Ripoli, Casini.
Sì, esatto, la settimana scorsa c'è stato un incontro in città metropolitana, appunto, che avevamo richiesto da tempo e che attendevamo da tempo, in cui abbiamo avuto la possibilità di presentare alla sindaca Funaro e al sindaco Pignotti il progetto che stiamo costruendo insieme alle altre realtà associative e cooperative del territorio, per partecipare alla coprogettazione che è, diciamo, in programma per la rivitalizzazione della tenuta di Mondeggi, seguendo, diciamo, le indicazioni del PNRR in senso sociale e agricolo.
Ecco, Pignotti è il sindaco di Bagno a Ripoli, perché poi c'è stato il passaggio di testimone in tutto questo percorso che vede Mondeggi aver atteso un'interlocuzione istituzionale. Ma Raffaele, era una attesa che è stata adesso soddisfatta, a fronte però di un'importanza anche di richieste rispetto a un sostegno istituzionale di un percorso che vede tante realtà che convergono su Mondeggi.
E infatti Mondeggi è una realtà con delle radici profonde. Possiamo dire, semplificando, Martina, che rispetto a quello che abbiamo raccontato in queste ultime settimane la situazione si è sbloccata?
Sì, si è sbloccata sicuramente. Appunto, ci mancava, diciamo, questo passaggio politico che era necessario, e abbiamo trovato di fronte a noi, diciamo, un'apertura rispetto a quelle che sono le nostre proposte per il futuro di Mondeggi. Quindi siamo soddisfatti e siamo pronti a continuare il progetto e partecipare alla coprogettazione e seguire il processo che servirà per l'assegnazione dei casolari, dei terreni alle varie realtà che vorranno partecipare assieme a noi.
Siete pronti anche agli attacchi della destra, che subito hanno detto: ah, insomma, qui vengono sostenute le occupazioni, c'è un uso, insomma, istituzionale di un qualcosa che invece è illegale?
Ma sì, cioè, chiaramente mi sembra pura polemica politica che usa l'esperienza di Mondeggi, senza conoscerla chiaramente, per attaccare un avversario politico, come mi sembra che venga fatto, insomma, in continuazione, ecco. Nel merito, l'occupazione e il recupero di Mondeggi sono avvenute da parte di persone che in modo totalmente volontario e totalmente disinteressato hanno impiegato il loro tempo per costruire una comunità attorno alla cura di un territorio, e siamo sicuri che senza questo impegno questo bene pubblico sarebbe stato venduto, siamo sicuri che senza questo impegno non sarebbero arrivati i soldi del PNRR per la rigenerazione, perché non ci sarebbe stato un'idea di progettualità futura per questo posto. E tutta l'esperienza di Mondeggi di questi 11 anni parla di un interesse pubblico, cioè c'è un coinvolgimento collettivo e pubblico molto forte sul territorio, e basta partecipare alle attività di Mondeggi per capirlo molto facilmente. Mondeggi è fortemente radicata sul territorio. Il processo di coprogettazione è un percorso trasparente, è un percorso aperto che mette al centro il protagonismo degli enti del terzo settore, e quindi noi siamo fieri di star contribuendo a questa restituzione di questo bene ai cittadini. Certo, pensiamo che il ruolo di questi 11 anni ci ha creduto per tutti questi 11 anni e sia giusto che venga riconosciuto e valorizzato, perché è indubbiamente un valore per il territorio di Bagnarripoli, della città metropolitana.
Lasciamoci con un appuntamento, una prospettiva. Chi vuol seguire questo percorso, quando potrà saperne di più?
Chiaramente la coprogettazione sarà un avviso pubblico e non sappiamo ancora esattamente quando verrà pubblicato. Per continuare a seguire le attività di Mondeggi chiaramente si può seguire sul nostro sito, che viene sempre aggiornato, e come sempre in primavera ci saranno i consueti appuntamenti, che saranno il mostro di Firenze a maggio e il compleanno di Mondeggi, che quest'anno festeggia appunto 11 anni, a giugno, e quelle sono sicuramente delle ottime occasioni per essere aggiornati su quello che sta succedendo.
E allora ci salutiamo con l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto su WhatsApp, che dice: il vero bene in comune. Buongiorno. Un ascoltatore dice così: Martina Martignoni, Mondeggi Bene Comune. Grazie davvero per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi. Grazie.
E 28, Raffaele, con questa musica un po' lounge noi sì, prendiamo.
Infatti, ci piacerebbe essere in questa atmosfera.
E invece come dire, parte la bambola, diciamo, dei lavori redazionali, ci sguinzagliamo sul territorio per raccontarvelo.
It's a long way to the top if we want rock and roll. Senti, è quello che ci accompagna invece in questa mattinata. Vado a Mondeggi tra poco, scrive un altro ascoltatore.
Veniamo con te la risposta.
In merito alle api, ci sono degli ascoltatori che lamentano un confronto con i ricercatori. Diciamo che lunedì due ricercatori hanno avuto modo di illustrare la loro ricerca in merito alle api a Giannutri, tutta autonomia e trasparenza come sempre, però le voci da sentire sono tante, sono quelle che faremo cercando di fornirvi un quadro ampio.
E chissà che in una tua diretta tu non vada proprio a Giannutri.
Ecco, questo sarebbe una bella idea, soprattutto di giovedì, in modo da poterci
allungare,
legare
poi sì, va bene,
un podcast, un approfondimento più lungo. Ci risentiamo più tardi, perché il giornale radio torna alle 12:45 e poi tra poco, dopo il giornale radio di Popolare Network, Mirko Roppolo e poi Benedetto Ferrara. Buon ascolto sulle frequenze di Controllo Radio.
To my crib, still a baby by day, bad bitch by night, still applying my gloss from red to green light, niggas calling my phone, bitches calling my phone, private